E adesso è il momento dei teatri in prova a cura di Laura Palmieri, che ci lancia subito all'interno della creazione di uno spettacolo, in questo caso al Teatro Vascello di Roma.
Ci siete? Dai, allora tranquilli, facciamolo proprio come un ripasso per noi, no? Vogliamo farlo, insomma, più sulla precisione, no? Precisare le cose che magari ci siamo dimenticati nelle ultime due filate di ieri, molto tranquillamente, insomma. Mettiamo le musiche dei cambi, anche se magari i cambi, insomma, non saranno proprio reali, così ci sono, insomma, vediamo i tempi. Va bene, se siete pronti, quando volete.
Di persone, solo che tu proprio non le inviti perché tu le trovi vuote, come dici tu, no? Troppo, troppo vuote, tutto è troppo vuoto per te, poi non ti devi sorprendere che non riesca a nessuna festa, se non inviti nessuno perché ti risultano tutti troppo vuoti, sbaglio,
ma dimmi se sbaglio.
Olga, ma tu non hai della buona musica? Dovresti avere della buona musica?
Sì, alla volontà di incontrare solo gente vuota non è veramente motivo, perché infatti io non incontro che tipi simili a scuola, allievi noiosi, insegnanti noiosi, ogni giorno quei volti sciocchi, quindi io veramente mi lamenterei a buon diritto, però all'università no, c'è solo gente interessante, però per te sono tutti troppo vuoti, perché sei una tale snob che se qualcuno ti si avvicina per una frase che non sia un brillante bon mot, un'arguzia particolarmente sagace, viene subito bocciato.
Olga, dovresti pure avere della buona musica da qualche parte.
Olga, il problema è che lei non ci va proprio più all'università, quando è che ci è andata l'ultima volta? Sul frigo è appeso un programma di seminari.
Una festa di compleanno non riuscita, poche persone, pochi amici, soltanto parenti. Cattiva musica, il prossimo anno, dice Irina, la porto io la musica buona. Inizia così Villa Dolorosa, tre compleanni falliti. Uno spettacolo di Roberto Rustioni dal testo della drammaturga tedesca Rebecca Krickeldorf, liberamente tratto dalle Tre sorelle di Chekhov. E anche senza le battute cecoviane di Olga, che all'inizio delle Tre sorelle ricorda la morte del padre avvenuta un anno prima, anche in questa trasposizione ai nostri giorni il presente non esiste di per sé, ma soltanto in funzione del passato o del futuro. Sono individui soli, ebri di ricordi, che sognano il futuro, questi personaggi, come li descrive Peter Zondi, il critico letterario ungherese, nel suo famoso saggio sulla teoria del dramma moderno del 1962. Pur mantenendosi saldamente ancorata a Chekhov, Rebecca Krieckeldorf aggiunge all'originale cecoviano battute e situazioni, trasportandoci in un interno di famiglia di oggi, dei nostri giorni, ambientandolo sì in Germania, ma come in qualsiasi altra parte del mondo. Un interno di famiglia in cui le tre sorelle, che si chiamano per volontà dei genitori morti, come i personaggi cecoviani Olga, Masha e Irina, e il fratello Andrei, sono figli in cerca di un'identità, schiacciati dall'eredità dei padri che aspettano o sognano un futuro migliore. La sensazione che abbiamo noi spettatori, io ho assistito ad alcune delle prove dello spettacolo che è in scena proprio questa sera al Teatro Vascello di Roma, è subito quella di assistere alla vita reale, quella che viviamo nelle nostre case tutti i giorni. La sensazione di essere parte di questa vita, di riconoscerci in tutti i personaggi che, come noi, sono portatori delle contraddizioni e delle delusioni, delle insoddisfazioni che attraversano la vita. Un continuo girare a vuoto in cui i desideri più intensi non riescono spesso a trasformarsi in reali cambiamenti. Insomma, una ricerca fittizia di felicità. Si festeggia, si balla, si beve per cercare di colmare i propri fallimenti. Abbiamo incontrato tutta la compagnia di Villa Dolorosa, tre compleanni falliti, ovvero Roberto Rustioni, che è regista e anche uno degli interpreti nel ruolo di Georg, Federica Santoro, Olga, Emilia Scarpati Fanetti, Masha, Eva Cambiale, Irina, Gabriele Portoghese, Andrei, e Carolina Cametti nel ruolo di Jasmine. Allora, intanto buonasera, benvenuti. Ciao. A tutti gli attori. Buonasera. Adesso poi li conosceremo nel corso di questo incontro, di questa chiacchierata, però io partirei subito da Roberto Rustioni, perché ci ritroviamo, Roberto, dopo un anno e mezzo circa, perché nel febbraio del 2014 ci siamo incontrati per un altro tuo lavoro su Chekhov, Tre atti unici da Anton Chekhov, tra l'altro una puntata di Teatro in Prova che ancora si trova sul sito del Teatro di Radio 3, dunque può essere riascoltata. Dunque, un percorso, un cammino che continua con questo autore a cui tu sei particolarmente legato, però in questo caso si tratta di un adattamento di un adattamento. Ecco, intanto diamo qualche coordinata sulla autrice, sì. Questa giovane quarantenne drammaturga tedesca.
Sì, Rebecca Krieckeldorf si chiama, una drammaturga e regista anche tedesca che credo viva e lavori a Berlino principalmente. Questo lavoro è nato da una commissione. Mi avevano chiesto di scegliere un testo per Fabula Mundi, che è una rassegna di drammaturgia contemporanea
europea,
si è dedicata alla nuova scrittura tedesca, francese, rumena e spagnola, e italiana naturalmente. È un progetto di interscambio tra alcune drammaturgie europee. Tra una serie di testi che mi erano arrivati, appunto Villa Dolorosa, proprio perché fra l'altro l'ho letto per la prima volta un anno e mezzo fa, quindi ero proprio ancora di più fresco, ero reduce dal mio percorso di scrittura sui tratti unici di Chekhov, e quindi mi sembrava coerente riaffrontarlo all'interno di questo progetto. Il testo di Rebecca è un libero adattamento nel senso della sintesi. Cioè, rispetto alle tre sorelle di Chekhov originarie c'è una riduzione dei personaggi, c'è la famiglia che viene mantenuta, le tre sorelle, Andrei, il fratello, e invece il contorno, il mondo esterno alla famiglia, e cioè la guarnigione, che poi questo universo maschile militare viene ridotto a un solo personaggio, che sarebbe questo Georg, che sostanzialmente corrisponde a Virchinin, cioè il comandante della guarnigione. Viene mantenuta anche Natasha, che è la fidanzata e poi la moglie di Andrei, che però anche qui c'è un cambio di nome, si chiama Janine.
Proprio a partire dal personaggio di Georg Virchinin, nel testo di Chekhov è fondamentale, insomma, un passaggio, no? Nel secondo atto c'è questa chiacchierata in cui Virchinin parla della felicità che non esiste, che non si può avere e che è una prerogativa forse di generazioni future, di generazioni che verranno. Ti vorrei sollecitare su questa cosa perché è sicuramente uno degli argomenti, no? Ed essendo questo testo ambientato ai giorni nostri, ecco, questa generazione la trova questa felicità, non la trova?
Quello che a me è piaciuto di questo testo, anche se in prima lettura non l'avevo sentito subito, è comunque il rispetto e la fedeltà rispetto alla poetica, allo spirito originario di Chekhov. Il testo è ambientato nella Germania dei nostri giorni, in un ambiente assolutamente contemporaneo, però poi dietro, con un gioco di simmetrie, di specchi, c'è Chekhov. Le questioni di Chekhov, sai, sono questioni che ci sono da sempre, per sempre. Cioè, non credo che siano legate a generazioni, cioè a una generazione piuttosto che a un'altra. Nel senso che Chekhov va talmente a fondo nello scavare la condizione umana, la condizione dell'uomo, cioè le relazioni tra uomo e donna, la ricerca dell'identità, cercare un senso per sé, cosa devi fare quando cadi a terra per rialzarti e ricominciare, come affrontare la solitudine, cosa bisogna fare di fronte a un lutto, a una mancanza, il lavoro, che cosa ti realizza nella vita. Cioè, sono delle domande che gli esseri umani si fanno da sempre e per sempre. E di conseguenza anche Georg, il Georg del 2015, si pone le stesse domande del Virchinin del 1890, anche se il contesto chiaramente geografico, storico, sociale
è
diverso. E Chekhov era abilissimo comunque a contestualizzare le situazioni, cioè come anche la Krikerdov, però poi quello che conta è altro. Era una cosa che già avevo affrontato nei tre atti. Là c'era un problema di genere, no? Di destrutturare un genere che era la farsa, il vaudeville. Perché là Chekhov, per questioni anche economiche, no? Aveva bisogno di soldi, quindi all'epoca li fruttavano bene, avevano un grande successo, scriveva dentro dei canoni, consapevolmente, dentro un genere, che poi dopo ha abbandonato completamente quando ha cominciato a scrivere le grandi opere. Quello che avevamo provato a fare era togliere il genere e andare a scoprire poi le linee poetiche, se era possibile trovare qualcosa di più denso che appartiene al Chekhov maggiore. E qua con Rebecca, secondo me, c'è qualcosa di analogo. Cioè, al di là poi di alcuni giochi drammaturgici proprio legati, non so, ai nomi dei personaggi, perché i fratelli hanno i nomi legati a perché ci sono questi genitori straintellettuali, radical chic, che hanno appassionati di letteratura russa, che hanno dato questi nomi. Ci sono tutta una serie di giochi che non è che sono di superficie, ma creano come uno scherzo drammaturgico, no? Però poi dietro lo scherzo, la cosa bella del testo è che le qualità dei personaggi originarie e le relazioni che ritroviamo anche nel capolavoro di Chekhov restano, ci sono. E quindi anche le domande per me sono per sempre, cioè ci sarà sempre un Georg tra 200 anni che si farà quelle domande sulla felicità.
Sì, come appunto, sempre per citare Chekhov, come Ziovania ci diceva, la vita continua e nulla è cambiato, nulla cambia, insomma, dunque certamente.
Certo, però non nel senso di qualcosa di deprimente o di malinconico o di decadente, ma nel senso proprio di una tensione, di una irrequietà, cioè è l'animo umano che è irrequieto e che si domanda. Io ho sempre questa sensazione con Chekhov della vita, no? Della vitalità dei personaggi, anche se sono immessi in situazioni terribili o appunto di lutto o tragiche. Per me è un errore valutare questo autore, no? Come un autore pesante,
pessimista,
nero, pessimista. Certo. Cioè, il problema è che Chekhov non è né pessimista né ottimista, perché la vita ti scorre e nello scorrere tu attraversi tutte le situazioni.
Certo, è realista, realista, sì. Ed era un discorso che facevamo anche l'altra volta, proprio di questa ricerca anche di realismo.
Intricato, rigoglioso, incantato, quercenodose, betulle flessibili, crescita spontanea della simpatica erba selvatica e in mezzo, troneggiante come la madre di tutti i malinconici, il salice piangente. Complimenti, complimenti davvero, un giardino deve essere proprio così.
Beh, è un nuovo ospite e non è un regalo.
Meno male. Andrei, il tuo amico!
Georg, purtroppo mi presento senza regalo. Non sapevo niente dei vostri gusti e prima di regalare qualcosa di cui ci si debba vergognare è meglio vergognarsi delle proprie mani vuote, no? Comunque non lo so.
Allora, lei è Irina e lei che si deve tutto.
Oh, ciao. Evviva, ciao Irina.
E lei è Olga.
Olga. E quindi?
E io sono Masha.
Ah, Masha.
Allora, Irina è la più sveglia di tutti noi perché è quella che dorme più a lungo.
Cioè,
ti spiego. Lei dorme sempre fino alle 7, poi si sveglia e rimane a letto fino a mezzogiorno a riflettere.
Sì, strano, strano, Gaudio, perché un po' tre dormire fino a mezzogiorno e rimanere a riflettere fino alle 3. Ma nostro padre ci ha educato così. Chi dorme non piglia pesci. E allora, questo mi è rimasto profondamente inculcato. Totalmente inutile.
Riflettere, riflettere, riflettere suona bene. Io lavoro così tanto che a malapena ho ancora il tempo per riflettere. Carissima Irina, io ti auguro davvero un compleanno meraviglioso e che i tuoi sogni possano fendere l'aria con germogli di insalata e là trasformati in realtà da angeli benevoli e ritornati.
Sì, va bene, va bene, grazie. Sì, basta così. Grazie.
E invece, secondo me bisogna lavorare, perché se si riflette troppo si diventa molto malinconici ed è per questo che io nella mia vita voglio assolutamente lavorare, non importa in che settore, eh. Ah, ma non te l'ho detto, ho letto gli annunci e a Caffè del Fiume cercano una cameriera e penso che mi presenterò.
Un'idea di merda, Masha.
Intanto volevo fare dire una cosa che mi sembra importante, molto semplice, rispetto al titolo, no? Si chiama Villa Dolorosa, tre compleanni falliti. Il titolo è un po' ingannevole rispetto alla qualità. Una cosa meravigliosa di Rebecca è che ha mantenuto assolutamente la qualità di leggerezza nella scrittura cecoviana originaria. Cioè la struttura è quasi da commedia, veramente la storia sono tre compleanni, il festeggiamento di tre compleanni nell'arco di tre anni in sequenza, quindi che poi dopo per un motivo o per l'altro, attraverso lo scorrere del tempo e in diverse vicende, falliscono. Però questi compleanni ci sono, queste feste ci sono. Falliscono perché i progetti di vita dei personaggi crollano o non partono mai, però non so come dire, c'è una qualità ironico, leggera, divertente, che è molto importante, insomma, proprio perché è questo il bello di questo testo, che c'è una densità di tematiche che però viene portata avanti con grande leggerezza. E quindi credo che la prima cosa, a proposito di come l'ho portata in scena, sia legata proprio al gioco divertente, che non vuol dire la superficialità, ma credo che una qualità importante sia che ci sia un feeling tra di noi, tra noi sei, legato proprio al gioco vero, reale, vitale, che accade ogni sera in scena, e se accade questo, se ci divertiamo noi, si divertirà sicuramente anche il pubblico, perché la qualità della scrittura è quella.
Che poi era il discorso che facevamo anche l'altra volta, legato per esempio alle messe in scena di Stanislavski, delle opere di Chekhov, che spesso non corrispondevano appunto a quest'idea tragicomica o comunque molto più da vaudeville di Chekhov rispetto invece al dramma, no? Di Stanislavski. Certamente, insomma, c'è il quotidiano in scena, questo allenamento appunto alla ricerca della verità, sicuramente da parte di tutti gli attori, e anche una resa poi probabilmente attoriale, registica, semplice, quotidiana, essenziale.
Ecco. Sì, più che quotidiana, reale, no? Realistica. Anche questo è uno spettacolo senza un grande apparato, anche se c'è la ricostruzione di questo salotto, di questo living, della Villa Dolorosa, insomma, dove vive la famiglia. Però poi il centro del lavoro sono loro, cioè siamo noi, cioè il centro è il lavoro d'attore, non c'è una ricerca visiva, no? O, tra l'altro,
sì,
anche
perché scene molto scarne.
Sì, scarne, e anche perché c'è già un il riadattamento di Rebecca originario, già importante, cioè c'è già un lavoro di riscrittura sul testo. Noi ci abbiamo lavorato con dei tagli, con un lavoro di ritraduzione, poi degli accorgimenti, ma poi per il resto è davvero cercare di portare il testo della Krickendorf in scena nella maniera più semplice e vitale e reale possibile. Cioè siamo lo spettacolo, siamo noi.
Altro vino?
Ahimè, è vuoto.
Dai.
Sentite, ma perché avete tutti questi nomi russi?
Ah! I nostri genitori erano degli snob dell'istruzione. Il loro master era la letteratura russa. Il loro preferito era Dostoevskij. Quindi, pensa un po', che erano sul punto di chiamare Andrei Mitya per via dei fratelli Karamazov, per presente. Così, se avessero avuto gli altri due fratelli, li avrebbero chiamati Ivan e Alexei. Però, loro avrebbero voluto anche delle femminucce, quindi si sono detti: perché non dare ai nostri figli dei nomi cecoviani? E così è arrivato Andrei e poi è venuto il resto. Talmente stupidi i nostri astuti genitori.
Ma meno male che non erano dei fan di Melville, altrimenti adesso io mi chiamerei Moby, Irina, Dick e Andrei Agar.
E io come mi chiamerei?
Oh, oddio, non sono mascia, quindi avrebbero abortito perché non saresti stata adeguata al loro progetto letterario.
Questa cosa mi fa infuriare, perché non si ingannano così i propri figli, no? Anche perché abbiamo avuto troppo da leggere, capisci? A 12 anni io avevo già letto Kafka, a 13 Faust, a 14 De Sade. Io ovviamente non ci avevo capito niente, ma a me piacevano i bambini che leggevano libri per ragazzi, i bambini normali, ma i nostri genitori non credevano nell'infanzia. No, pensavano fosse un'invenzione del Rinascimento, che prima non c'erano bambini e adulti, ma solo persone giovani e persone vecchie. E gli altri bambini ci invidiavano per questo, ma noi non abbiamo mai avuto dei fumetti, dei giochi, capisci? Loro sono andati a sbattere contro un albero. 3 anni fa. Venivano da un matrimonio di amici. Hanno sbandato in curva e non c'erano più via per sempre. È stato il giorno peggiore della mia vita, ma nonostante questo io adesso sono furiosa perché ce ne siamo qui, ce ne stiamo qui con questi nomi di merda! È una maledizione! What are we supposed to do?
Tu l'altra volta dicevi anche, me lo sono appuntato, che Chekhov è per gli attori. Dicevi è roba nostra, è roba per gli attori. Il teatro di Roberto Lustioni è un teatro d'attore. E dunque adesso con gli attori che abbiamo qui vorrei un po' capire come avete lavorato in questo anche, come dire, entrare e uscire, no? Probabilmente dal personaggio cecoviano e invece dai personaggi della Villa Dolorosa della Krickendorf.
Più che personaggi si può dire che sono delle funzioni. Ognuno porta avanti un proprio progetto, che può essere un progetto di vita oppure anche va alla ricerca dei desideri, viene illuso o disilluso dalla vita, cioè, comunque fa sempre parte un po' di un percorso che in qualche modo loro si autoimpongono oppure che gli viene imposto per delle condizioni di vita. Appunto questo entrare e uscire sia dei personaggi di Chekhov che della Krickendorf e poi di trovare anche delle assonanze con chi lo recita, quindi con me in questo caso. E il lavoro appunto con Roberto, cosa che abbiamo fatto un po' tutti, è di sentire di come questo passaggio da Chekhov alla Krickeldorf, quindi questa scrittura contemporanea, cioè che è un linguaggio molto diretto, anche se comunque anche in Chekhov c'è però si sente che è dei giorni nostri. Quindi che cosa ne penso io? Come pensa questo personaggio attraverso di me, questa funzione, questa figura? Quindi mi sono accorta che comunque anche nella mia, e anche la più grande delle sorelle, che in fondo ci sono diciamo delle assonanze di pensiero, cioè che comunque prima sei più giovane, sei più spensierato, più vai avanti nell'età e più comunque i pensieri cominciano a diventare delle questioni pratiche, che devi risolvere delle questioni pratiche, e quindi forse sei meno felice oppure sei più soddisfatto perché comunque almeno stai facendo qualcosa. Sono proprio delle questioni che credo che riguardino tutti, quindi nel momento in cui ti assumi delle responsabilità sei anche stufo di queste responsabilità, cioè ne sei proprio frustrato perché non puoi più dedicarti a niente altro. Però nello stesso tempo anche la bellezza dei personaggi di Chekhov, e quindi anche perché noi comunque ci portiamo dietro queste ombre, questa matrice, comunque ce l'abbiamo con noi. Comunque Chekhov crea dei personaggi, appunto queste funzioni che sono quasi degli archetipi di qualcosa, cioè quindi non è che si parla, cioè si è lì in scena con quella misera funzione, ma si è abbastanza più grandi, è veramente molto, molto più complesso il discorso, quindi comunque uno si sente dentro una possibilità più grande di essere qualcosa, perché comunque sono una famiglia mitica da qualche parte. Meno...
Tra l'altro credo che per te sia il primo Chekhov che
sì,
tu,
io
che
tu avrei fai. Sempre voluto fare Chekhov perché veramente lo amo tantissimo, quindi quando Roberto mi ha chiesto di fare questo spettacolo ero veramente contenta.
Ecco, sì, perché Federica sì. Santoro è intanto una delle attrici di Fattore K, che è il gruppo anche di Roberto Rustioni di Barberio Corsetti, tu hai lavorato insomma per molto tempo con questo gruppo, ma è anche una delle interpreti della scena italiana che più frequenta, diciamo, il contemporaneo, no? Cito lo spettacolo di Lucia Calamaro per citarne uno dei tanti che ha interpretato Federica Santoro ultimamente. Ecco, mentre invece Emilia Scarpati Fanetti, che interpreta Masha, viene da Milano, dalla Paolo Grassi, lavori non soltanto in teatro ma anche in cinema e in televisione, che è sempre più frequente, devo dire, tra i giovani attori ultimamente, di questo siamo felici. E tu forse avevi già affrontato uno studio proprio delle tre sorelle qualche anno fa con Maurizio Schmidt a Milano, proprio nel ruolo di Masha.
Sì, sì, era in ambito accademico. Tra l'altro il modo in cui, diciamo, lavora Roberto ha delle assonanze, nel senso che si lavora molto sulla propria persona, insomma, la partenza è quello. Comunque Masha è la più piccola delle sorelle nel testo di Rebecca, mentre in Chekhov è la mediana. Esatto, è la sorella più piccola che ha fatto anche delle scelte, diciamo, più, non so, forse sono di parte, non lo so, più grandi rispetto alla sua età, nel senso che a 20 anni appunto si è innamorata di questo insegnante ed è uscita di casa, quindi ha fatto questa scelta e cioè io ho un po' questa impressione, nel senso che Masha stessa, che comunque è la persona che porta avanti, è la sorella che porta avanti più il lato istintivo, più il lato terreno, più il presente rispetto a tutte le elucubrazioni che le altre sorelle o gli altri personaggi comunque possono fare. Lei è quella comunque più agganciata al presente, al lavoro, vede il lavoro come comunque una rendita economica, insomma tutte delle questioni più terrene, passionali, è quella che si lancia di più, magari anche nel vuoto, ecco, questo poi magari è il problema, si lancia magari poi sbagliando, battendo la testa o che, in questo senso è molto umana.
Tu hai così tanti corteggiatori lì, no? Alla fine una cosa, sceglitene uno e sposa. No, che per me è troppo tardi, io ho già quasi 40 anni. Scusa, ma dov'è questo ieri?
espressione? Chi resiste più a lungo vince lo sacchiotto di peluche.
Ma guarda, mi piacciono uomini del genere, che sanno ciò che vogliono, che non si arrendono tanto facilmente.
E allora prenditelo tu.
Avevo invitato un'altra persona, ma credo che non venga
con me. Sarei così felice se qualcuno si interessasse a me, ma tu sei così difficile, Irina.
Questa villa dolorosa non è la più giovane delle sorelle, è la cambiale.
È la sorella di mezzo, ma diciamo dal personaggio cecoviano in realtà eredita non come dire, l'età anagrafica, ma come se questa cosa in lei si trasformasse nell'Irina della Krickeldorf in un'immaturità. Quindi in realtà sembra davvero la più piccola nel senso che ha una grande difficoltà ad assumersi la vita, ad assumersi delle scelte. Io, non lo so, lavorandoci, dopo un po' che provavamo, ho detto a Roberto che ho avuto la sensazione che fosse un personaggio con la sindrome da Peter Pan, no? Cioè, che fosse davvero una giovane donna, perché il testo comincia che lei compie 28 anni e poi arriva a 30, quindi non è una ragazzina, che davvero è come se vivesse in questo regno che è la sua casa, la sua famiglia, un po' cristallizzato, dal quale non riesce, ma perché non ce la fa, ma non perché per inedia, cioè non subisce resistenza in maniera depressa, appunto come diceva anche prima Roberto, no? Anzi, al contrario, è piena di energie, di ambizioni che però con un tratto fortemente infantile cambiano continuamente, quindi continuamente cambia idea su quello che vuole studiare, sulla strada che vuole prendere nella vita, sul lavoro che vorrà fare, ma in realtà rimane chiusa in casa, non studia, non va all'università, è iscritta ma non ci va, e quindi è come davvero se vivesse in un regno, in questo castello di cristallo che in realtà è pieno di crepe e non riesce a fare questo passo, a entrare nel mondo. Infatti fa questo tentativo durante tutto il suo percorso nello spettacolo e alla fine anche molto, fa molta tenerezza, spero, per chi la guarda. A me la fa molto, mi tocca molto, perché alla fine si rende conto, sente, percepisce di non avere niente dentro, cioè di sentirsi vuota, ma in un senso molto profondo, non banale. E si comprende anche alla fine che la sua famiglia, i suoi fratelli, quella casa sono davvero qualcosa che la protegge. Secondo me è quella dei quattro fratelli che più ha subito, che non ha superato la perdita dei genitori. Poi lo dice proprio a un certo punto, è anche arrabbiata per questa morte.
Dunque io devo dire che già dal racconto...
È una famiglia, scusami, simpaticone. Non volevo, no, perché adesso sembriamo tutti dei grandi pesoni.
No, no, ma... Certo.
No, invece, proprio perché la leggerezza, diciamo, che c'è, perché adesso tutti siamo là cercando di... Però comunque anche nel lavoro con Roberto, che poi si aggancia appunto a questa domanda che tu cerchi di fare, alla quale ancora non rispondiamo benissimo, è che comunque è come nella vita, cioè nel senso che veramente, siccome è anche il compleanno di Rina, lo scopo, diciamo,
è quello di festeggiare.
Cerca di festeggiare,
sì,
poi
accade di tutto,
sì,
in queste feste.
Comunque sono insomma dei tipetti molto eccentrici.
Volevo aggiungere due cose su Eva Cambiale. La tua formazione è romana?
No, io sono romana, ma sì, ho studiato alla scuola del Teatro Stabile di Genova.
Da Genova. Poi sì, ultimamente, oltre ad aver fatto una trilogia della villeggiatura, sì, con Servillo, sì, insomma, diversi, sì, anni fa, hai lavorato anche negli ultimi spettacoli di Andrea Baracco.
Nell'Amleto.
Nell'Amleto. Come anche Gabriele Portoghese, mi ricordo di un tuo ruolo nel Giulio Cesare, sempre con la regia di Baracco, e ultimamente anche nell'Edoardo II di Brecht, fatto da Baracco recentemente. Venendo al ruolo di Andriei, è l'altro uomo, siete due uomini, appunto, Andriei e Georg. Rispetto al racconto che hanno fatto fino adesso le tue tre sorelle, che cosa scatta in questo personaggio di contemporaneo, diciamo, di attuale?
Beh, secondo me di contemporaneo c'è, cioè, il fatto che, come tanti suoi coetanei, cioè non tanti, però insomma alcuni, potrebbe essere definito un bamboccione, nel senso che insegue un sogno artistico, ha delle velleità artistiche, come l'Andrei di Cecov. E in realtà nel testo della Krickeldorf vediamo, almeno si intuisce, la dissoluzione di questo sogno. Allo stesso tempo, la cosa singolare di Andrei è che è il personaggio che porta all'interno di questa villa dolorosa i due personaggi esterni, cioè Georg e Janine, che è il personaggio che poi diventa la moglie di Andrei e la madre dei loro figli. Però quello che mi ha colpito di Andrei, sia dell'Andrei cecoviano che di quello Krickeldorfiano,
sì,
vai, ce l'ho fatta, è che è un po' come se fosse ineffabile in qualche modo, e sempre rispetto al nucleo che sono le tre sorelle è un po' un satellite, cioè anche da dentro, dico da attore, quando sto in scena, sì, con le sorelle mi pare di essere a metà un fratello, nel senso di riuscire ad essere parte di quel nucleo solo a metà. Perché infatti anche nel testo sta sempre in camera sua, è sempre da un'altra parte. C'è qualche cosa di ineffabile, di estraneo in lui.
Sto per ricevere una visita da una donna, si chiama Janine, è la donna che amo. Perciò vi prego di essere gentili con lei, non c'è bisogno che battiate sempre sullo stesso tasto solo perché è diversa.
Scusami, cosa significa esattamente diversa?
Diversa in questo caso significa povera.
Povera? Povera come? Povera di spirito, povera di bellezza, o nel senso più classico povera materialmente?
Povera. Povera è il contrario di ricca. Povera nel più nudo significato del termine.
Un nudo significato del termine? Non esiste, mio caro poeta!
Potreste una tantum non rigirare ogni parola 15 volte finché ogni parvenza di significato evapori nel nulla. Povera. La parola è sul dizionario.
Senti, il concetto di povertà è estremamente relativo, hai capito? Il più povero dei poveri in Germania è pur sempre il più ricco dei ricchi in Burkina Faso!
Adesso ti spiego che cosa significa povera, va bene? Invece di villa, libri, istruzione, vacanze, abiti firmati, lezioni di violino, box con cavallo bianco, padre ubriaco, numerini all'ingresso dell'ufficio di collocamento, conti, solleciti e niente gusto. Il gusto è un privilegio, il tempo è un privilegio, lo spazio è un privilegio, gironzolare, riflettere è un privilegio, depressione è un privilegio, perciò potreste avere un po' di comprensione per gli altri, che comunque ci sono là fuori.
Va bene, Andrei, va bene. La tua comprensione sotto forma di aiuto sociale erotico era quello di cui aveva bisogno il ceto basso tedesco. Io non chiederò quando la tua miss precariato entrerà con i tacchi alti barcollando e il culo mezzo coperto. Chi sono io per farlo? La vita è tua.
Non tollero più nessuna intrusione nella mia vita amorosa. Una parola composta dai concetti vita e amore, due elementi che ti sono totalmente estranei, dato che ti accompagni a quel rincoglionito di Martin, e al cui posto per te, che cosa c'è? Un matrimonio che ti ha reso frigida. Perciò stai semplicemente zitta quando si parla di cose di cui non sai nulla.
Non ti devi mai più permettere di parlarmi in questo modo. Hai capito? Mai più! Sei un mostro!
Allora, arriviamo a Janine, ovvero Natasha. Carolina Canetti, hai lavorato con il Teatro dell'Elfo, con Elio De Capitani, con Ferdinando Bruni. Il tuo ruolo è un ruolo di un personaggio che in qualche modo, come diceva Gabriele Portoghese, si immette, no, in questa famiglia da fuori, ma è, te lo domando, come in Chekhov, un personaggio fondamentale, insomma, che determina poi diverse questioni in questa famiglia.
Sì. È molto differente rispetto alle tre sorelle. In quanto loro fanno molto gruppo, sono molto snob da subito, in quanto Janine viene anche da una classe sociale differente dalla loro. Loro sono intellettuali, hanno studiato, Janine viene appunto da un contesto sociale più povero, un padre alcolizzato, quindi si porta dietro un bagaglio molto, anche lei un po' peso.
Come ti ci sei ritrovata tu, visto che si parlava prima con Roberto Rossoli di questo lavoro che parte anche molto da voi in questo personaggio?
Allora, innanzitutto perché anch'io vengo dalla campagna come Janine, quindi entrambe molto pane pane al vino come si dice, quindi molto pratiche, senza appunto fare troppi voli pindarici come fanno le tre sorelle, che sono un po' più, ecco, altezzose, un po' snob, quindi questo mondo come Janine mi appartiene. Poi ecco, l'avvicinamento al personaggio è stato anche con delle improvvisazioni. Roberto ci ha chiesto appunto anche delle cose personali, di fare dei paragoni, dei parallelismi tra noi e il personaggio, quindi anche tramite improvvisazioni anche fisiche, tramite la musica, avvicinarsi a questo personaggio ognuno a suo modo e come lo sente, insomma.
Tra personaggio, attore e persona, che è una cosa che a me interessa sempre, a prescindere da cieco, ma che con cieco secondo me deve, cioè che se tu affronti un testo di cieco, c'è il personaggio che è scritto sulla carta, poi ci sei tu che sei un attore che vai sul palcoscenico a fare il personaggio e sei anche una persona e devi far interagire questi tre elementi. Allora da lì c'è il corpo, nasce quella cosa che è il personaggio scenico. È fondamentale rispetto al vitale, all'elemento della vita, interagire con il proprio vissuto, il vissuto di persona. Allora Chekhov esce.
Certo, dunque siete molto, diciamo, stanislavskiani.
Sì, ma senza ortodossie o manifesti o proclami, è proprio, sai, come i ferri del mestiere, non è, perché la vita, cioè comunque la poetica di Chekhov lo esige, bisogna far vedere la vita così com'è.
Certo,
e quindi sì. Quello tu lo devi affrontare, cioè se vuoi essere fedele alla sua poetica.
Certo. Tra l'altro, a proposito, citando Stanislavski, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che proprio il 5 di ottobre, ma del 1947, veniva fondato l'Actor Studio di Strasberg a New York, che è stata poi la scuola che prima, insomma, ereditato, diciamo, il metodo di Stanislavski, e che Wikiradio, il programma di Radio 3, con il racconto di Gianfranco Capitta, ricorda proprio questo anniversario.
Dove ancora si esercitano sulle scene di Chekhov, cioè certo. Le scene delle opere di Chekhov vengono, cioè è uno dei materiali base
studio,
su
certo.
Cui fanno esercitare certo. gli attori.
Certo. Già nella scorsa chiacchierata su Chekhov con Roberto Rustioni citavamo due autori che, come Chekhov, sono dei maestri nel, appunto, raccontare la vita, insomma, il reale, ovvero Raymond Carver e Murakami. Entrano anche dentro questo tuo lavoro?
Questa è una cosa che, non so, io mi tengo più dentro, è una mia suggestione. Qua noi abbiamo fatto proprio un lavoro di fedeltà al testo che ha scritto Rebecca, al di là poi della ritraduzione, del riadattamento, e di questo lavoro a specchio che abbiamo fatto con il testo originario. Perché questa cosa è importantissima, perché ha dato, credo, una qualità di densità che magari se avessimo semplicemente messo in scena la vicenda, le parole così come erano dell'autore, insomma, di Rebecca, forse invece costringerci a studiare Chekhov anche, mentre mettevamo in scena il testo della Krikerdov, secondo me già quello è stato un lavoro, come dire, di studio complementare, di approfondimento, di suggestione che poi ha aiutato a dare comunque uno sguardo, no? Un punto di vista su questo testo qua, perché questo testo, come qualsiasi altro testo, può essere fatto in 100 altri modi diversi. Quindi noi abbiamo usato Chekhov e il testo originario come chiave di lettura per fare il testo della Krikerdov.
Però lo volevo citare Murakami, perché una delle frasi che ho trovato su e sulla felicità dice: non esiste da nessuna parte la felicità senza delusione, se c'è la delusione è perché c'è anche la speranza. E credo
ma
che
questa mi sembra proprio una frase chekhoviana assoluta, ma poi Murakami comunque adora Chekhov, quindi ogni tanto nei suoi romanzi e racconti ce lo butta dentro, no? Indirettamente lo cita, quindi assolutamente.
Grazie
a te.
Buone prove. Villa Dolorosa, tre compleanni falliti, uno spettacolo di Roberto Rustioni dal testo di Rebecca Krikerdov con la traduzione di Alessandra Griffoni, con Federica Santoro, Emilia Scarpati Fanetti, Roberto Rustioni, Eva Cambiale, Carolina Cametti, Gabriele Portoghese, assistente alla regia Gabriele Dino Albanese, una produzione di Fattore K in collaborazione con l'Associazione Olinda e con le vie dei festival. Tra l'altro lo spettacolo chiude il festival curato da Natalia Di Iorio al Teatro Vascello di Roma, dove lo spettacolo rimarrà ancora fino al 13 ottobre, poi a marzo si sposterà al Franco Parenti di Milano, uno spettacolo nato, lo dicevamo all'inizio, nell'ambito del progetto di Fabula Mundi Playwriting Europe. Il podcast di questa puntata lo trovate da domani sul sito di Radio 3. Un buon proseguimento di serata da Laura Palmieri e un appuntamento al prossimo lunedì con Teatro in Prova.